Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Proprio l'Eucaristia quotidiana per noi è la più grande conferma della nostra comunione, della nostra unione col Signore Gesù e del dono dello Spirito che si rinnova nei santi misteri.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, dal versetto 9 al 17. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio.
Ho sentito che traduce questa espressione che abbiamo, per esempio, al capitolo 8, versetto 9, nella carne, ensarchi, la traduce sotto il dominio della carne, mi pare, la nuova versione della CEI, e può essere che nella sostanza non sia sbagliato. Ho l'impressione però che quanto a immagine, adesso non ho controllato, ma che Paolo non usi l'idea è il peccato che domina, o il Satana, il male, le potenze che sono pensate come in alto, che influiscono e dominano. Ecco, quando invece nella carne ho l'impressione che l'immagine sia quella della condizione, essere nella carne o essere nello spirito, nello spirito con lo Spirito Santo, indica una condizione antropologica dell'uomo, l'accento mi sembra lì, ecco, sulla condizione diversa dell'uomo, parallela ad altre espressioni che abbiamo anche nel brano di oggi. Essere in Cristo, Paolo lo usa continuamente, essere in Cristo, oppure nel brano di oggi Cristo è in voi, cioè il linguaggio della inabitazione, ecco, essere che indica probabilmente un'immagine un po' diversa da quella del dominio da cui siamo stati liberati, secondo Paolo. Comunque era solo per introdurre il nostro dialogo.
Soprattutto l'ultimo versetto della pericopoci mi ha fatto venire in mente la regola al capitolo secondo, al paragrafo secondo, quando dice: il mistero, l'Eucaristia del Cristo, nella quale tutto, tutta la creazione, tutto l'uomo, tutta la storia, tutta la grazia e la redenzione, tutto Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, per Gesù, Dio e uomo, nell'atto operante in noi della sua morte di croce, della sua risurrezione ed ascensione alla destra del Padre e del suo glorioso ritorno.
Io, non avevo pensato che c'era anche la pericope precedente, sulla quale avrei forse una domanda da fare, ma non voglio ampliare troppo l'intervento. Il versetto 12, mi sono chiesta come si poteva rendere più comprensibile l'espressione «non siamo debitori», ma non verso la carne per vivere secondo la carne. E forse si potrebbe rendere così. Così dunque, fratelli, noi dobbiamo fare qualcosa.
Certo.
Cioè vuol dire questo, siamo debitori.
Siamo obbligati.
Sì. Siamo obbligati a fare qualcosa. Certo. Perché infatti ho cercato proprio nel greco moderno questa espressione. Tu devi fare, vuol dire, noi dobbiamo fare. Nel greco l'ho trovato sul vocabolario di Google, il greco moderno vuol dire noi dobbiamo fare qualcosa, sottinteso, ma non qualcosa che attiene alla carne, ma con l'aiuto dello spirito far morire le opere del corpo. Il tema della morte è sviluppato nella pericope precedente, il corpo è morto e a causa del peccato ed è morto con Cristo e lo spirito che abita in voi lo farà risorgere, perché è lo stesso spirito che ha fatto risorgere Cristo. E poi il versetto 14 l'avrei girata così per comprenderla meglio. Infatti i figli di Dio sono coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio. Cioè non sta guardando tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio, nel senso se c'è qualcuno che è guidato dallo Spirito, ma è un invito. Figli di Dio sono coloro che si fanno guidare dallo Spirito di Dio. Volevo anche sottolineare la colletta di questa settimana, che anch'io la leggo a Don Giuseppe, perché la leggo a un ritiro che fece a Marola e cadeva questa settimana, questa 23ª settimana, e lui la commentò, mi sembra veramente ispirata a questo capitolo della lettera ai Romani. Dice così: o Padre, che ci hai dato il Salvatore e lo Spirito Santo, cioè i suoi due doni sono il Salvatore e lo Spirito Santo, fa crescere in noi lo spirito da figli adottivi perché possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere, credo che dica così, fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi.
Anche a me avevano colpito questi punti in comune con la colletta e la pericope di oggi, per cui confermo questa ispirazione. Ci sono molti elementi, l'adozione, appunto, la libertà dei figli, non più la schiavitù, ed è molto bella. Ma quello che volevo dire è che, secondo il mio punto di vista, sul versetto 12, il fatto che siamo debitori, o come avete tradotto, obbligati, verso, non verso la carne. Se uno lo legge tutto, dice, per vivere, non bisogna più vivere secondo i desideri carnali, è tutta un'altra cosa che fare le cose, ecco. E poi vivere mediante lo Spirito non vuol dire essere aiutati dallo Spirito, vuol dire essere guidati dallo Spirito, perché l'inabitazione del Cristo in noi promuove l'uomo nuovo, costruisce in noi l'uomo nuovo, e questo uomo desidera il bene, fare il bene secondo la volontà di Dio, secondo che lo Spirito gli indica di fare. Per cui è più un processo di discernimento, di vedere le situazioni e sapere mediante lo Spirito essere nella giustizia, fare le cose giuste. E quindi non è più il linguaggio vecchio di fare le opere della legge, che mi sembra davvero un po' regressivo rispetto a quello che questa lettera ci pone davanti, a questo orizzonte della grazia.
Ma questa parola, siamo debitori, è molto molto forte, ed è ripetuta in alcuni altri testi che proprio rendono l'uomo in una certa misura debitore a Dio, ma debitore e anche capace, con la forza dello Spirito, di fare la stessa cosa che ha fatto lui. Ecco, nel capitolo 13 dice, al versetto 8, non avete più nessun debito se non dell'amore reciproco. Infatti, colui che ama l'altro ha compiuto la legge. Ma nella lettera di Giovanni, al capitolo 3, dice, al capitolo 3, versetto 16, dice, in questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli per noi ha posto la sua vita, e anche noi abbiamo il debito di porre la vita per i fratelli. Quindi è una parola che a me ha sempre fatto molta impressione, perché il Signore, donando all'uomo il suo spirito, in qualche modo lo rende capace, o comunque lo crea debitore, e quindi gli dà la grazia di fare come ha fatto lui, cioè di poter amare fino a porre la vita, ma proprio come debito, perché ha ricevuto lo Spirito di Dio.
Allora, guardavo in questi versetti, anche quelli dal versetto 9 in giù, questa, quello che mi sembra essere una, per me, io la vedo così, una contrapposizione tra, quando c'è una differenza, non contrapposizione, una differenza quando utilizza il termine carne e quando invece utilizza il termine corpo. Perché allora al versetto 13 mi sembra di oggi, ecco, sì, dice: se vivete secondo la carne morirete, se invece mediante lo spirito, quindi guidati dallo spirito che inabita l'uomo, fate morire le opere del corpo. E poi anche al versetto 10 precedente aveva detto: il vostro corpo è morto per il peccato. Cioè, io lo comprendo come si è inabitati dallo spirito, si è guidati dallo spirito, però il corpo, voglio dire, deve conformarsi, deve seguire questo, questa indicazione, questa via. Quindi il corpo, deduco, è tutto il nostro pensare, agire, comportamento etico. Quindi è questo che deve, il nostro essere deve essere però poi anche conforme a questo spirito che comunque inabita nell'uomo, ma l'uomo può anche non scegliere, scegliere di non seguire questo spirito che comunque in lui.
Volevo dire due cose. La prima la traggo dal versetto 25b del capitolo settimo. Così dunque nella mente io osservo la legge di Dio. E questo rievoca lo Shema. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Quindi già qui Paolo invita a praticare questa via, che è quella appunto che ha praticato anche il Signore Gesù con tutta la sua vita, no? Quella di amare e di servire la legge di Dio nella mente, nel proprio spirito. E la seconda è che quando Paolo parla di spirito, di Dio, parla dell'unico spirito di Dio, come dice il versetto 9. Se davvero lo Spirito di Dio dimora in voi. E lo Spirito è unico, è la Ruach, è un'esperienza comune sia dei credenti in Gesù, che provengano dall'ebraismo o che provengano dal paganesimo, ed è però anche l'esperienza di coloro che non hanno creduto in Gesù, perché anche loro possono attingere allo Spirito di Dio, che è lo Spirito che ha animato il Messia e che l'ha resuscitato dai morti.
Padre, questo termine, parola, indica in aramaico il padre di colui che sta parlando o di cui si intende fare un richiamo. Di per sé non indica mai Dio nella preghiera ebraica. Sull'esempio di Gesù, i cristiani delle chiese primitive si rivolgevano a Dio allo stesso modo. Diciamo che questa è la parola familiare per il bambino. E era anche sconosciuta al vocabolario religioso del giudaismo, ma costituiva l'espressione della intimità filiale di Gesù, piena di familiarità e di tenerezza verso il Padre. Alcuni esegeti, diciamo, pensano che Paolo, con questa parola, voglio alludere forse all'inizio del Padre Nostro nella tradizione di Luca, citato al capitolo 11 del suo Vangelo, e anche quello di Matteo al capitolo 9, in cui appunto si celebra l'Abba Padre. E diciamo che in una formula questo tipo di parole è difficile stabilire con certezza quale sia, diciamo, la modalità più antica di questa preghiera. Si constatano in questa forma di invocazione tracce di adattamento all'uso in ambienti particolari. Infatti, le prime comunità cristiane, diciamo, per questa invocazione fecero uso di forme molto differenti nelle loro preghiere.
Prima colpisce questa inabitazione dello Spirito, che è poi il punto centrale, fondamentale di tutto. È uno Spirito che abbiamo ricevuto, dice che avete ricevuto, ma che non è, in qualche modo, non è una cosa che si possiede, ma da cui si è posseduti. Infatti lo Spirito è l'ospite, è l'abitatore, è l'ospite dolce dell'anima, come dice l'inno. E l'opera di questo Spirito mi colpisce al versetto 16, che rende testimonianza, dice, insieme al nostro spirito. Cioè questo rapporto profondo fra lo Spirito di Dio e il nostro spirito, a questo livello profondo della persona, che non è più né un livello razionale né un livello emotivo, ma è un livello spirituale profondo dell'uomo che viene incontrato dallo Spirito di Dio. Ed è a quel livello lì che si riceve testimonianza di essere stati assunti nella figliolanza del Padre.
Quello che diceva Stefano Bombarda, credo che andrebbe verificato anche proprio sul piano del linguaggio. Questo Paolo è essenzialmente inclusivo nella lettera ai Romani. I termini più importanti che noi troviamo qui, che caratterizzano, ecco, l'appartenenza a Cristo, quindi la novità, per esempio, iossessia, cioè la figliolanza, lo ritroviamo tale quale all'inizio del capitolo 9, quando Paolo ricorda i doni irrevocabili di Dio fatti a Israele. È certamente voluto, non è solo questo termine, è una serie molto lunga di linguaggio in cui Paolo diciamo fa un'operazione inclusiva, figli di Dio, eccetera. Però questo adesso lo si potrà, andando avanti, anche verificare, perché in particolare poi dal capitolo 9 all'11 si parla di Israele, ma il problema è l'Israele che non è in Cristo. E quindi è molto significativo come Paolo parli, compreso il termine fratelli, eccetera, ecco, che poi si può cercare di capire se ci siano delle differenze, diciamo, ecco, nel linguaggio stesso, però sicuramente a quello che mi veniva da dire il livello delle affermazioni, almeno io me lo rappresento così, capisco questo per adesso. Cioè mi pare che Paolo vuole stabilire, abbiamo diversi versetti anche nel testo di oggi, soprattutto nei versetti precedenti, con l'iniziativa di Dio mediante Gesù, cioè la manifestazione della sua giustizia, cioè della sua fedeltà, che si è realizzata mediante l'ubbidienza di Gesù fino alla morte, è cambiato il regime e il rapporto dell'umanità con Dio. Questa è la premessa. Io adesso pensavo, altri scritti nel Nuovo Testamento non hanno questo linguaggio, ma per esempio mi veniva in mente, anche se sono testi difficili come l'Apocalisse, capitolo 12, si dice che qualcosa è cambiato di grosso, cioè che il Satana è stato precipitato, non ha più una posizione di dominio. Questo però mi pare un'affermazione oggettiva, fondamentale, e coloro perciò che, perdono di Dio, per chiamata, fin da ora, perché questo è il destino di tutta l'umanità, non riguarda semplicemente i cristiani, diciamo, che credono in Cristo, riguarda tutta l'umanità. Dio si occupa di tutta l'umanità, facendo quel che ha fatto, ma quelli però che fin da ora, ecco, sono chiamati, sono in Cristo, indubbiamente loro sono in una situazione in cui c'è una continua discussione anche nell'esegesi, anche tra noi, sono in una situazione singolare, no? Perché da un lato, come vediamo il linguaggio qui, da un lato sono nello spirito e non sono più nella carne. perché sono in Cristo, sono collegati strettamente al Cristo risorto. Ma dall'altra parte, come vediamo, in questi stessi versetti, il versetto 12 e 13 è estremamente significativo, anche il modo in cui Paolo introduce l'argomento, che è in negativo. Voi non siete debitori verso la carne, per vivere secondo la carne. Perché il che vuol dire che si può ancora vivere secondo la carne. E come? E anzi aggiunge, se voi vivete secondo la carne, mellete aposnischin, che non è la morte fisica, è la morte davanti al giudizio. Voi morirete. Quindi la situazione è una situazione del tutto nuova, singolare, ma non è immune da questo, non siamo ancora, non c'è ancora la salvezza definitiva. C'è già però la partecipazione. Su questa base, vedete che il versetto 13 dice voi dovete fare morire le opere. Prima ha detto che il corpo è morto. Quando? Quando è morto Cristo. L'uomo vecchio è morto quando è morto Cristo. Attraverso il battesimo noi siamo poi stati, siamo legati alla vicenda di Gesù. Però questo non significa, dal momento che il corpo è morto, ecco, l'uomo vecchio è stato crocifisso, non significa che uno non possa vivere secondo l'uomo vecchio. Se non fate morire le opere del corpo, morirete. E questo mi sembra è una situazione di cui tenere conto, perché sono affermazioni oggettive, tutte concrete, ma su piani diversi. Ecco, questo lo vediamo anche in positivo, io mi fermo qui, lo vediamo anche in positivo. Per esempio, si insiste moltissimo in questi versetti, che è la cosa più importante, che sono un po' la conclusione, questi versetti sono la conclusione del capitolo 6, 7 fino a questo punto. Dal 6 fino a qui è un unico tema, secondo me, un unico tema, che è quello di bisogna vivere una vita in pace con Dio, cioè libera dal peccato, come dice anche qui. E la prospettiva nella speranza siamo stati salvati, lo dirà subito dopo, mostra che noi in un altro senso ancora attendiamo la figliolanza. Infatti il versetto 23 dice proprio questo. Noi attendiamo la figliolanza, poi spiega in che senso, cioè la redenzione del nostro corpo, con la risurrezione dei morti. Finirei dicendo che la mia impressione è che per Paolo è assolutamente decisivo la risurrezione di Gesù. È lì che è cambiato tutto. Il nostro rapporto con la vita del risorto, abbiamo già un rapporto, abbiamo già un anticipo, abbiamo già uno spirito come caparra, eccetera, e la premessa perché diventi definitiva, e per questa è la cosa decisiva, cioè il mondo nuovo esiste già, la nuova creazione esiste già perché Cristo è risorto, ma non significa che noi siamo totalmente dentro la nuova creazione, però apparteniamo già alla nuova creazione. Perciò abbiamo la possibilità, ma abbiamo anche il dovere però. Io anche questo bisogna tenerne conto, perché ci sono degli imperativi. Abbiamo anche il dovere di vivere secondo la nuova creazione. Mi sembra che ci sia un equilibrio, ecco, in queste affermazioni di Paolo. Oggi abbiamo anche, vedo, il ricordo di Don Efrem, ricordiamo in questa messa. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per la Chiesa, in particolare per il Papa e per i Vescovi, per tutti coloro che si adoperano ad annunciare, a spiegare la parola di Dio al popolo cristiano. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore perché la nostra devozione allo Spirito Santo ci procuri in noi un desiderio sempre più forte di vivere secondo la volontà di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per quanti hanno rinnegato o si sono allontanati dalla fede del loro battesimo. Preghiamo per quelli che non comprendono più o non hanno mai compreso la ricchezza della presenza del Signore nell'Eucaristia, perché il Signore ci doni alla Chiesa di trovare linguaggi e parole e modi nuovi di annunciare il Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore per il ritorno a Lui di quanti si sono allontanati, di quanti lo cercano e faticano a trovarlo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo sempre al Signore i malati, quelli delle nostre famiglie, quanti ci sono affidati nella preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre ancora molto per la situazione nella Terra Santa, anche per l'episodio di ieri che hanno chiuso le frontiere tra la Giordania e Israele per i tre che sono stati uccisi, perché il Signore abbi pietà e ponga termine a questa situazione di ingiustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo ancora per la bambina che è stata battezzata ieri a Montesole, Gemma, la sua mamma Gloria, tutta la famiglia di Rodolfo e Morena, che così è benedetta in questi nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ma anche per tutti i figli ormai, anche delle nostre famiglie che non hanno ricevuto il battesimo e per tutti quelli che esitano a donare il battesimo ai loro figli, temendo di condizionarli, perché il Signore riveli loro la potenza della sua grazia e la sua volontà di salvezza per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Vorrei mettere un'intenzione un po' concreta per i lavori della torre, perché si sblocchi un certo nodo che è avvenuto con la sovrintendenza e perché possiamo concludere in fretta senza lasciare ancora in sospeso, ormai è fermo da tanti mesi. Preghiamo perché il Signore ci metta una mano e risolva per il meglio questo problema. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Una preghiera per un ragazzo del mio quartiere che è stato ucciso mercoledì scorso, che è il figlio di una nostra amica. Ecco, preghiamo per lei, per la sua famiglia, per il papà, per la nonna, per gli amici. E perché si è visto anche un interessamento molto profondo delle persone, ma anche della Chiesa, del Vescovo, perché sentiamo veramente nostro il dolore degli altri, specialmente nell'Eucaristia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per la Giovanna Battista, la sua salute, perché possa presto tornare alla nostra Eucaristia. La preghiera, un ricordo anche per base alla sua famiglia, mi sembra che sia in questi giorni del suo trasferimento definitivo in Italia della sua famiglia. Preghiamo. Ancora per Don Efrem e perché interceda per noi. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.